Sede della Sapienza, prega per noi.
Salutiamo con gratitudine fraterna Padre Ermanno Maria Toniolo, professore di Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Mariana e già professore della Pontificia Università Lateranense e del Pontificio Istituto Orientale. Padre Ermanno è l'iniziatore e il direttore responsabile del Centro di Cultura Mariana Madre della Chiesa, colui che da 30 anni programma, anima e sostiene il ciclo dei sabati mariani, che tanta luce di conoscenza e di approfondimento hanno diffuso nel campo della teologia mariana. Molti conoscono Padre Ermanno per le sue varie presenze alla Radio Vaticana, per il convegno di fine d'anno con Maria che si svolge ogni anno presso il Teresianum e in tante altre circostanze, comprese quelle che ormai da anni sono fatte in comunione di intenti con il capitolo dell'Arcibasilica di Santa Maria Maggiore. L'ora della Madre, il Sabato Santo, la veglia dell'Assunta il 14 agosto, la celebrazione dell'inno Acatisto il 31 dicembre sera. La sua capacità di studioso attento al Magistero della Chiesa, alla tradizione dei padri, fanno di lui un esperto e profondo conoscitore della Mariologia. I suoi scritti sono numerosi. Ricordo in modo particolare, per il loro valore culturale e professionale, l'Acatisto, saggi di critica e di teologia, e il volume sulla Beata Maria Vergine nel Concilio Vaticano II, cronistoria del capitolo VIII della Costituzione dogmatica Lumen Gentium e sinossi di tutte le redazioni. Il volume è un serio strumento per tutti gli studiosi di Mariologia. Ambedue i volumi sono editi dal Centro di Cultura Mariana Madre della Chiesa. È anche da menzionare la sua specifica collaborazione nei tre volumi dei testi mariani del primo e secondo millennio, editi da Città Nuova. Oggi Padre Ermanno terrà la sua lezione sul tema Maria a servizio della parola nell'insegnamento di Papa Benedetto XVI. Mentre lo ringraziamo vivamente per il suo lavoro, gli auguriamo di cuore che ancora per molti anni egli possa lavorare al servizio dei fratelli con Maria, in Maria per un mondo nuovo.
Ringrazio di questa presentazione Suor Esther, che è la superiore della comunità delle figlie della Chiesa dove si svolge il sabato mariano da 30 anni con la loro collaborazione. Ringrazio voi che siete venuti all'ascolto di questa lezione doverosa del resto nel ciclo di quest'anno, o che siete in ascolto di ciò che viene trasmesso. Infatti il tema dei sabati mariani 2007-2008, Maria maestra e modello a servizio della parola, sostanzialmente ispirato alla prossima 12ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi approvata da Benedetto XVI sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, necessariamente richiede che ci fermiamo sulla figura e più che altro sull'insegnamento e sul magistero del nostro grande Papa che il Signore ha dato alla Chiesa, del quale sì, ascoltiamo con tanto affetto sia le omelie, sia gli Angelus, sia gli altri interventi che vengono trasmessi per radio, e leggiamo con devota accoglienza e rispettoso ossequio della mente i suoi documenti magisteriali che riguardano i due che abbiamo già avuto in mano, la carità, Deus caritas est, e la speranza, spe salvi, più altri documenti che lì produce. Ed è perciò allora la scuola del Sommo Pontefice che noi ci poniamo questa sera. Il tema che ho assunto è, appunto, Maria al servizio della parola nell'insegnamento di Papa Benedetto XVI. Dovrò dire soltanto una parola di, possiamo, ringraziamento alla nostra sorella Lidia, la quale, essendo io con una voce debilitata, ci farà ascoltare i testi del Papa. E sono un passaggio di testi che realmente ci lascia stupiti e commossi. Inizio con una premessa, ho dato lo schema. Dopo la premessa in due punti sul tema e sull'insegnamento di Papa Benedetto XVI, poi il punto centrale, Maria a servizio della parola, articolato in quattro, possiamo dire, frammenti o percorsi. Maria è la parola del Padre, la Vergine è l'annuncio dell'angelo, la Vergine Madre è la parola del Figlio, infine Maria è la Chiesa, modello di ascolto, di conoscenza approfondita e di testimonianza. Inizio con la premessa sul tema Maria a servizio della parola. Tante sono le persone chiamate da Dio a servire la sua divina parola: apostoli, predicatori, missionari, pastori delle chiese e delle comunità ecclesiali. Tutti servono la parola di Dio, ciascuno secondo il grado e l'ambito del proprio ministero. A servizio della parola divina, in particolare del Vangelo accolto, vissuto e trasmesso, sono anche i religiosi, le religiose e i laici. Tutta la Chiesa, dunque, generata dalla parola e dai sacramenti, è costituita serva della parola. Ma nessuno come Maria. Nessuna creatura, infatti, né angelica né umana, è stata chiamata da Dio a dare esistenza creata e carne umana alla parola sussistente, al Verbo di Dio, per mezzo del quale tutte le cose sono state create. Egli che è luce di verità e parola di vita per ogni creatura. Maria è la madre, secondo la carne e secondo il cuore. Madre secondo la carne, madre e discepola, secondo la mente e il cuore, ambedue in grado eminente ed unico. Quando dunque poniamo a confronto Maria con la divina parola e ne vogliamo delineare il servizio singolare, dobbiamo subito distinguere tra il servizio virginale materno alla parola incarnata, che è unicamente suo, è incomunicabile alle altre creature, e il suo cammino spirituale nell'accogliere, nel vivere, nel testimoniare e trasmettere la parola di Dio, che in lei, nella pienezza del tempo, pose dimora. Sotto quest'ultimo aspetto che la avvicina a noi, lei è nostro modello da imitare. Una seconda premessa sul magistero di Papa Benedetto XVI. Non sono ancora compiuti 3 anni dalla sua elezione a Sommo Pontefice, ma in questo spazio di tempo egli ha già prodotto 3 documenti a respiro universale. Le due encicliche, rispettivamente sulla carità, Deus Caritas Est del 25 dicembre 2005 e sulla speranza, Spe Salvi del 30 novembre 2007 e una esortazione apostolica posta sinodale, Sacramentum Caritatis del 22 febbraio 2007 sulla Eucaristia, fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa. Questi rimangono finora i tre documenti maggiori del nostro Papa. Tra gli altri documenti minori, ma di importanza generale, sono da ricordare i messaggi Urbi et Orbi per il Natale e la Pasqua e vari messaggi per varie categorie di uomini e di fedeli, per la giornata dei malati, dei giovani, per la giornata missionaria mondiale, per la giornata della pace, eccetera. Molti sono i suoi discorsi per varie occasioni, rivolti a vari e diversi gruppi. Importanti le omelie tenute durante la celebrazione di feste del Signore e della Vergine dei Santi o in particolari domeniche e giorni liturgici dell'anno, l'Avvento per esempio, la Quaresima. Da aggiungere le udienze del mercoledì, una catena di udienze sui Salmi e ora sui Padri della Chiesa. E gli Angelus e i Regina Cieli che puntualmente pronuncia nelle domeniche e nelle feste ai fedeli convenuti o a San Pietro o laddove li si trova e trasmessi quasi sempre per televisione o via radio. Ricordo per inciso le molte lettere che il Papa invia a persone qualificate in vista di qualche incarico loro affidato o per partecipare a qualche loro evento speciale. Vari dunque sono i campi del suo magistero, diverso anche il valore di ciascun documento, perché non è paragonabile un'enciclica rivolta a tutta la Chiesa e al mondo con un semplice saluto dell'Angelus a un gruppo di fedeli. Ci domandiamo però, da dove il Papa attinge la sua dottrina sempre così precisa e incisiva? Quali sono le sue fonti preferenziali? Rispondo, la scrittura al primo posto, evidentemente. Di mentalità tedesca, egli è primariamente ancorato alla parola di Dio, anche nelle sue personali elaborazioni, come per esempio nel volume che ha scritto, e non come pontefice ma come teologo, Gesù di Nazareth. Parola di Dio però interpretata nella Chiesa e secondo la Chiesa, certo con gli spazi di libertà concessi, ma con tale sicurezza dottrinale che non ammette equivoci. La scrittura dunque al primo posto. Egli poi conosce il magistero della Chiesa, specialmente i concili, sia antichi sia recenti, in particolare il Vaticano II, e si richiama pure al magistero dei papi suoi predecessori, come Paolo VI e più ancora Giovanni Paolo II. Conosce e ama i padri, dai quali sempre attinge nuova linfa e che spesso cita. Nelle sue omelie, e anche altrove, ama commentare le pericopi liturgiche, le quali dunque fanno testo alla sua esegesi. In tema mariologico e mariano, pur nella diversità di valore e di forma dei suoi numerosi documenti che ho indicato, si nota una profonda consonanza, quasi un filo conduttore, che partendo dal suo cuore, che molto ama la madre del Signore, si dirama, si articola, talvolta si sminuzza nel delineare il volto e la missione della Vergine, e più ancora nel presentarne l'incomparabile funzione di maestra e di modello per tutta la Chiesa e per i singoli fedeli, e la sua incessante materna intercessione. Dopo queste due premesse entro nel tema Maria a servizio della parola nell'insegnamento del Papa Benedetto XVI. Maria a servizio della parola è uno dei temi più cari al Pontefice e più frequenti nel suo Magistero Mariano, e gli appartiene culturalmente, dicevo, alla scuola teologica tedesca, fortemente ancorata alla parola di Dio e al suo indiscusso primato in tutti i campi della vita ecclesiale, scuola orientata al primato di Dio e della sua grazia, e all'uomo nella sua ontologica dignità e nel suo dovere di seguire le vie di Dio per realizzarsi pienamente in Lui e nell'ubbidienza ai suoi sapientissimi voleri, diventandoli servo per amore, al fine di ottenerne la regalità filiale. Servire Dio, infatti, non è sminuire, ma ingrandire l'uomo e porlo nella sua vera e più autentica grandezza e nobiltà. Già da questa tematica che percorre tutti i documenti del nostro Papa, si intravede il posto che occupa nel pensiero di Benedetto XVI la Vergine Maria, la Madre del Signore, l'umile ancella di Dio, la discepola della Divina Parola. E la sua figura biblica e soprattutto la sua immagine evangelica che campeggia nell'insegnamento del Papa. Vorrei allora, prima di entrare nell'articolazione del tema, proporre un presupposto necessario, tante volte sottinteso, ma che ha bisogno di essere esplicitato: la presenza in Maria dello Spirito Santo. Infatti tutta la scrittura è divinamente ispirata, autore ne è lo Spirito Santo. Tutta la scrittura è parola di Dio. Per comprenderla nel suo vero senso di parola di Dio e non fermarsi alla lettera o ai fatti che narra, occorre la luce dello Spirito Santo che ne sveli di volta in volta le profondità e ne illumini la verità. Ora, nessuno, né uomo né donna, né santo né studioso, ha mai potuto leggere e quindi comprendere le divine scritture come Maria, la quale, fin dal primo istante della sua esistenza, possedette una tale pienezza di grazia e di Spirito Santo quale nessun'altra creatura. La sua Immacolata Concezione, infatti, non la orienta soltanto alla futura divina maternità, ma anche all'intelligenza dei pensieri di Dio racchiusi nelle divine scritture. Scrive il Papa nella esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, al numero 33.
La sua Immacolata Concezione si rivela propriamente nella docilità incondizionata alla parola divina. La fede obbediente è la forma che la sua vita assume in ogni istante di fronte all'azione di Dio. Vergine in ascolto, ella vive in piena sintonia con la volontà divina. Serba nel suo cuore le parole che le vengono da Dio e, componendole come in un mosaico, impara a comprenderle più a fondo. Maria è la grande credente che, piena di fiducia, si mette nelle mani di Dio, abbandonandosi alla sua volontà.
E sempre per quanto riguarda l'Immacolata Concezione come pienezza del dono divino che la porta a conoscere i pensieri di Dio e le divine scritture, nel messaggio di quest'anno per la 16ª giornata del malato scrive:
l'Immacolata Concezione costituisce il dono sublime e gratuito di Dio ad una donna, perché potesse aderire pienamente ai disegni divini con fede ferma e incrollabile, nonostante le prove e le sofferenze che avrebbe dovuto affrontare.
E passiamo allora, dopo questa premessa sulla presenza in Maria singolarissima dello Spirito Santo, che è luce di lettura delle Scritture, a considerare il rapporto di Maria innanzitutto con la parola del Padre consegnata nell'Antico Testamento. Il Papa, per poter parlare di come Maria si ritrova in rapporto con gli scritti dell'Antico Testamento, parte dal Magnificat, dell'enciclica Deus Caritas Est, per rilevare quanto Maria sia permeata dalla parola di Dio, e gli scrive:
il Magnificat, un ritratto per così dire della sua anima, è interamente tessuto di fili della Sacra Scrittura, di fili tratti dalla parola di Dio.
E nell'omelia che antecede lo Deus Caritas Est del 15 agosto del 2005 aggiunge:
questa poesia di Maria, il Magnificat, è tutta originale. Questa poesia di Maria, Magnificat, è tutta originale. Tuttavia, è nello stesso tempo un tessuto fatto totalmente di fili dell'Antico Testamento, fatto di parola di Dio.
Nel Magnificat il Papa ha tratto le sue conclusioni, ma anche ha tracciato in una sua udienza generale il 15 febbraio del 2006 un commento breve e sostanzioso. E mi parte dunque dal Magnificat per dire chi è Maria, la Vergine dell'Annuncio, che il Vangelo ci presenta quando si apre il racconto dell'Annunciazione. L'angelo che viene mandato a una Vergine è la Vergine figlia di Sio. Il Vangelo infatti nulla ci dice della fanciullezza di Maria né della sua formazione spirituale. Maria è certo donna ebrea, fedele osservante della legge, ascoltatrice attenta e meditativa della legge dei profeti. Benedetto XVI, ripeto, lo deduce dal cantico del Magnificat, il quale, scrive, rivela la spiritualità degli anavim biblici, di quei fedeli che si riconoscevano poveri non solo nel distacco da ogni idolatria della ricchezza e del potere, ma anche nell'umiltà profonda del cuore, spoglio dalla tentazione dell'orgoglio, aperto all'irruzione della grazia divina salvatrice. Tra questi poveri, tra questi anavim, primeggia Maria, ci dice il Concilio. Di qui il primo ritratto di Maria che Papa Benedetto XVI ci offre nella enciclica Deus Caritas Est.
Così si rivela che lei, nella parola di Dio, è veramente a casa sua, ne esce e vi rientra con naturalezza, e la parla e pensa con la parola di Dio. La parola di Dio diventa parola sua, e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Così si rivela inoltre che i suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo volere è un volere insieme con Dio. Essendo intimamente penetrata dalla parola di Dio, ella può diventare madre della parola incarnata.
E nell'omelia che ho prima citato, del 15 agosto del 2005, giorno dell'Assunta, il Papa traccia questo ritratto.
E così vediamo che Maria era, per così dire, a casa nella parola di Dio, viveva della parola di Dio, era penetrata dalla parola di Dio. Nella misura in cui parlava con le parole di Dio, pensava con le parole di Dio, i suoi pensieri erano i pensieri di Dio, le sue parole le parole di Dio. Era penetrata dalla luce divina e perciò era così splendida, così buona, così raggiante di amore e di bontà. Maria vive della parola di Dio, è pervasa dalla parola di Dio. E questo essere immersa nella parola di Dio, questo essere totalmente familiare con la parola di Dio, le dà poi anche la luce interiore della sapienza. Chi pensa con Dio pensa bene e chi parla con Dio parla bene. Ha criteri di giudizio validi per tutte le cose del mondo. Diventa sapiente, saggio e nello stesso tempo buono. Diventa anche forte e coraggioso, con la forza di Dio che resiste al male e promuove il bene nel mondo.
Maria dunque appartiene agli Anavim, ai poveri del Signore, che attendevano il compimento delle promesse fatte da Dio ai patriarchi, ai profeti e a Davide. Scrive nell'enciclica Spe Salvi al numero 50.
Santa Maria, tu appartenevi a quelle anime umili e grandi in Israele che come Simeone aspettavano il conforto di Israele e attendevano come Anna la redenzione di Gerusalemme. Tu vivevi in intimo contatto con le sacre scritture di Israele che parlavano della speranza, della promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza. Conoscevi pure le affermazioni oscure dei profeti sulla sofferenza del servo di Dio in questo mondo.
Maria, anzi, non è soltanto colei che attende il compimento delle promesse. Lei stessa è il compimento delle attese e di tutta la sacralità di Israele. È davvero l'eccelsa figlia di Sion. Ascoltiamo come il Papa le dà un ritratto singolarissimo nell'omelia dell'8 dicembre 2005.
Maria, l'umile donna di provincia che proviene da una stirpe sacerdotale e porta in sé il grande patrimonio sacerdotale di Israele, è il santo resto di Israele a cui i profeti in tutti i periodi di travagli e di tenebre hanno fatto riferimento. In lei è presente la vera Sion, quella pura, la vivente dimora di Dio. In lei dimora il Signore, in lei trova il luogo del suo riposo. Lei è la vivente casa di Dio, il quale non abita in edifici di pietra, ma nel cuore dell'uomo vivo. Lei è il germoglio che nella buia notte invernale della storia spunta dal tronco abbattuto di Davide. In lei si compie la parola del Salmo: la terra ha dato il suo frutto. Lei è il virgulto dal quale deriva l'albero della redenzione e dei redenti. Dio non ha fallito come poteva apparire già all'inizio della storia con Adamo ed Eva, o durante il periodo dell'esilio babilonese, e come nuovamente appariva al tempo di Maria, quando Israele era diventato un popolo senza importanza in una regione occupata, con ben pochi segni riconoscibili della sua santità. Dio non ha fallito. Nell'umiltà della casa di Nazareth vive l'Israele santo, il resto puro. Dio ha salvato e salva il suo popolo. Dal tronco abbattuto rifulge nuovamente la sua storia, diventando una nuova forza viva che orienta e pervade il mondo. Maria è l'Israele santo. Ella dice sì al Signore, si mette pienamente a sua disposizione e diventa così il Tempio vivente di Dio.
In altre parole, il Papa ci ricorda che Maria è il compendio dell'Israele santo, colei che ha sempre ubbidito ad ogni parola di Dio, né mai ha trasgredito alcuno dei suoi comandi. E non solo, ma lei è realmente il luogo dove Dio ha promesso di abitare. Lei lo ha costruito, il suo corpo con l'anima, quale tempio santo, perché gli scendesse e vi prendesse eterna dimora, incarnandosi da lei. Lo dice anche il Concilio, al numero 55. Con lei, scrive il Concilio, dopo la lunga attesa si compiono i tempi e si instaura una nuova economia. Siamo dunque davanti a questa Vergine di Nazareth alla quale è mandato l'angelo Gabriele. Secondo punto, la Vergine e l'annuncio dell'angelo. Innanzitutto, piena di grazia, l'amata di Dio. L'annuncio dell'angelo, lo sappiamo, si apre col saluto: gioisci o piena di grazia. È Dio che saluta la Vergine per bocca del suo messaggero angelico, ma la lascia interamente libera. Il Papa è fortissimamente ancorato alla libertà dell'uomo, ma la lascia interamente libera nell'accogliere e nell'acconsentire. Così afferma Benedetto XVI.
L'angelo, entrando da lei, non la chiama con il nome terreno, Maria, ma col suo nome divino, così come Dio da sempre la vede e la qualifica, piena di grazia, grazia plena, che nell'originale greco è kekaritomene, piena di grazia, e la grazia è nient'altro che l'amore di Dio. Così potremmo alla fine tradurre questa parola, amata da Dio. Origene osserva che mai un simile titolo fu rivolto ad essere umano e che esso non trova riscontro in tutta la Sacra Scrittura. È un titolo espresso in forma passiva, ma questa passività di Maria, che da sempre e per sempre è l'amata dal Signore, implica il suo libero consenso, la sua personale e originale risposta. Nell'essere amata, nel ricevere il dono di Dio, Maria è pienamente attiva perché accoglie con personale disponibilità l'onda dell'amore di Dio che si riversa in lei.
E l'angelo, rispondendo al turbamento di Maria, aggiunge una parola che ella scrive e conserva nel cuore fin sotto la croce, dove riemerge in tutta la sua grandezza e speranza. Non temere, Maria, perché tu hai trovato grazia presso Dio. E continua il testo biblico. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Sono parole di maestra divina. Maria le ricorda, vengono da Dio. E a Dio che si rivela, scrive il Concilio, si deve il pieno assenso della mente e del cuore. Ora, il Papa, nell'enciclica Spe Salvi al numero 50, così ritrae la madre ai piedi della croce.
Così hai visto il crescente potere dell'ostilità e del rifiuto che progressivamente andava fermandosi intorno a Gesù fino all'ora della croce, in cui dovesti vedere il Salvatore del mondo, l'erede di Davide, il Figlio di Dio, morire come un fallito, esposto allo scherno tra i delinquenti. Accogliesti allora la parola: «Donna, ecco il tuo figlio». Dalla croce ricevesti una nuova missione. A partire dalla croce diventasti madre in una maniera nuova, madre di tutti coloro che vogliono credere nel tuo figlio Gesù e seguirlo. La spada del dolore trafisse il tuo cuore. Era morta la speranza, il mondo era rimasto definitivamente senza luce, la vita senza meta. In quell'ora, probabilmente, nel tuo intimo, avrai ascoltato nuovamente la parola dell'angelo con cui aveva risposto al tuo timore nel momento dell'annunciazione. Non temere, Maria. Quante volte il Signore, il tuo figlio, aveva detto la stessa cosa ai suoi discepoli: non temete. Nella notte del Golgota tu sentisti nuovamente questa parola ai suoi discepoli prima dell'ora del tradimento. Egli aveva detto: abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Non temere, Maria. Nell'ora di Nazareth l'angelo ti aveva detto anche: il suo regno non avrà fine. Era forse finito prima di cominciare? No, presso la croce, in base alla parola stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. In questa fede, che anche nel buio del Sabato Santo era certezza della speranza, sei andata incontro al mattino di Pasqua.
La Vergine dunque ricorda, donna ebrea di un popolo chiamato sempre a ricordare le parole di Dio e i suoi interventi di salvezza. Ricorda le parole dell'angelo: non temere, Maria, nulla è impossibile a Dio. E ricorda che il suo regno non avrà fine. Sembra finito e invece comincia, proprio sul Golgota, dalla croce. E allora ecco la Vergine dell'Annuncio che risponde il suo sì, quel sì che la rende madre, madre del Verbo di Dio fatto carne, e la unisce indissolubilmente al Figlio Redentore per comporre un solo sì alla salvezza umana. Molte volte Papa Benedetto ritorna sul Fiat di Maria. Un sì personale innanzitutto, di assoluta fedeltà a Dio, che richiede un altrettanto fermo no al maligno. Così, nella preghiera all'Immacolata in Piazza di Spagna, pronunciata l'8 dicembre del 2006, pregando dice:
Piena di grazia tu sei, Maria, che accogliendo con il tuo sì i progetti del Creatore, ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore. Un sì che si unisce al tuo sì, senza riserve e senza ombre, di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico Salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai guadagni disonesti, alla corruzione e all'ipocrisia, all'egoismo e alla violenza. No al maligno, principe ingannatore di questo mondo. Sì a Cristo, che distrugge la potenza del male con l'onnipotenza dell'amore.
Possiamo allora dire che per il Papa la Vergine è un sì vivente, a Dio un no vivente e forte ad ogni seduzione del male. Ma questo sì la rende madre della parola incarnata di cui già era piena nel cuore, così nell'enciclica Deus Caritas Est, numero 41.
Di fronte all'amore rispettoso e delicato di Dio, che per la realizzazione del suo progetto di salvezza attende la libera collaborazione della sua creatura, la Vergine ha potuto lasciar cadere ogni esitazione e, in vista di questo progetto grande ed inaudito, consegnare fiduciosamente se stessa nelle sue mani, pienamente disponibile, totalmente aperta nel suo intimo e libera da sé, ha dato a Dio la possibilità di colmarla con il suo amore, con lo Spirito Santo. E così Maria, la donna semplice, ha potuto ricevere in se stessa il Figlio di Dio e donare al mondo il Salvatore che si era donato a lei.
E questo suo sì, che la apre incondizionatamente a Dio, è un sì senza riserve. Così nel discorso ai seminaristi di Roma, 1° febbraio di quest'anno, 2008. Scusate, nel discorso di apertura di questo anno, 2008.
Anche la Madonna, nel momento dell'annuncio, sapeva che davanti a lei c'era una strada sconosciuta. E conoscendo le profezie del servo di Dio, conoscendo la Sacra Scrittura, poteva calcolare che ci sarebbero state anche tante sofferenze su questa strada. Ma ha creduto alla parola dell'angelo: non temere, perché alla fine Dio è più forte. Non temere neppure la croce, tutte le sofferenze, perché alla fine Dio ci guida e anche queste sofferenze aiutano per arrivare alla pienezza della luce.
Proprio su questo sì, il Papa ha una interpretazione, in certo modo liturgica, che fa del sì della Vergine e la discepola, del sì eterno del Figlio per la salvezza dell'uomo, pronunciato mentre egli, scendendo dai cieli, da lei prendeva carne. L'Angelus del 25 marzo del 2006.
Ella è discepola perfetta del suo Figlio, che nell'obbedienza al Padre realizza interamente la propria libertà. E proprio così esercita la libertà, obbedendo. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato la stupenda pagina in cui l'autore della lettera agli Ebrei interpreta il Salmo 39, proprio alla luce dell'incarnazione di Cristo. Entrando nel mondo, Cristo dice: «Ecco, io vengo, per compiere, o Dio, la tua volontà. Di fronte al mistero di questi due eccomi, l'eccomi del figlio e l'eccomi della madre, che si rispecchiano l'uno nell'altro e formano un unico amen alla volontà d'amore di Dio, noi rimaniamo attoniti e pieni di riconoscenza adoriamo.
Così Maria, vista il giorno dell'Annunciazione, davanti alla parola di Dio veicolata dall'angelo, ma da quel momento il suo rapporto si apre incondizionatamente col Figlio, eterna parola. Da quel momento, infatti, divenne discepola attenta e fedele del Figlio Dio, si pose alla sua scuola, volle e si impegnò istante per istante a imparare Gesù. Così il Papa nel discorso del 26 maggio 2006.
Sin dal suo primo Fiat, attraverso i lunghi, ordinari anni della vita nascosta, mentre educava Gesù, oppure quando a Cana di Galilea sollecitava il primo segno, o quando infine sul Calvario, accanto alla croce, fissava Gesù, lo imparava momento per momento, prima nella fede e poi nel proprio seno. Aveva accolto il corpo di Gesù e lo aveva dato alla luce. Giorno dopo giorno lo aveva adorato estasiata. Lo aveva servito con amore responsabile. Aveva cantato nel cuore il Magnificat.
Vogliamo soffermarci solo su quattro brevi momenti della vita del Signore in rapporto con Maria. Maria è il Figlio, parola incarnata e sapienza incarnata. Il primo momento, che tutti conosciamo, abbiamo fatto già e ascoltato diverse relazioni su questo tema nei sabati mariani, Maria, contemplando, conservava nel cuore gli eventi di Betlemme. Betlemme, nascita virginale del Figlio di Dio, povertà del presepio, canto degli angeli, adorazione dei pastori e dei magi, tutto Maria meditava nel suo cuore. In due omilie, ambedue del 1 gennaio 2006 e 2008, il Papa così scrive, l'anno 2006.
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Il primo giorno dell'anno è posto sotto il segno di una donna, Maria. L'Evangelista Luca la descrive come la Vergine silenziosa, in costante ascolto della parola eterna, che vive nella parola di Dio. Maria serba nel suo cuore le parole che vengono da Dio e, congiungendole come in un mosaico, impara a comprenderle.
E nell'omelia del 1 gennaio 2008, sempre commentando il versetto di Luca 2,19, egli afferma:
Maria serbava queste cose meditandole nel suo cuore. Il verbo greco usato, simballalosa, letteralmente significa mettere insieme e fa pensare a un mistero grande da scoprire poco a poco. Il bambino che vagisce nella mangiatoia, pur apparentemente simile a tutti i bimbi del mondo, è al tempo stesso del tutto differente. È il Figlio di Dio. È Dio, vero Dio e vero uomo. Questo mistero, l'incarnazione del Verbo, e la divina maternità di Maria è grande e certamente non facile da comprendere con la sola umana intelligenza.
Nella vita pubblica, l'evento di Cana che ci viene presentato, il Papa lo commenta e soprattutto si sofferma sul dialogo tra Maria e Gesù, rilevando che non c'è nessuna frattura tra di loro, ma solo attesa dell'ora del Signore, l'ora della croce, nella quale si compiono i misteri ultimi, e perciò Maria, nel suo comando ai servi, fate quello che vi dirà, entra nel raggio di quest'ora. Ascoltiamo il Papa nell'omelia dell'11 settembre 2006.
Dopo la risposta di Gesù, che sembra respingere la domanda, lei sorprendentemente può dire ai servi con semplicità: fate quello che vi dirà. Gesù non fa un prodigio, non gioca col suo potere in una vicenda in fondo del tutto privata. No, egli pone in essere un segno col quale annuncia la sua ora, l'ora delle nozze, l'ora dell'unione tra Dio e l'uomo. Egli non produce semplicemente vino, ma trasforma le nozze umane in un'immagine delle nozze divine, alle quali il Padre invita mediante il Figlio e nelle quali egli dona la pienezza del bene, rappresentata nell'abbondanza del vino. Le nozze diventano immagine di quel momento in cui Gesù spinge l'amore fino all'estremo, lascia lacerare il suo corpo e così si dona a noi per sempre, diventa un tutt'uno con noi, nozze tra Dio e l'uomo.
Così il racconto di Cana diventa un preludio di ciò che il Signore compirà sulla croce e continuerà nell'Eucaristia, e cioè le nozze spirituali, divine ed eterne con l'umanità. Un altro evento della vita pubblica, sempre tanto contestato, specialmente in ambiente protestante: Maria con i fratelli di Gesù viene a trovare il Signore a Cafarnao e ascolta la risposta del Signore: mia madre e i miei fratelli sono coloro che compiono la volontà del Padre. Il Papa più volte ritorna sull'argomento, scrive nell'enciclica Deus Caritas Est al numero 41.
Maria è una donna che ama. Lo vediamo nell'umiltà con cui accetta di essere trascurata nel periodo della vita pubblica di Gesù, sapendo che il Figlio deve fondare una nuova famiglia e che l'ora della madre arriverà soltanto nel momento della croce, che sarà la vera ora di Gesù.
Sembra dunque che il Signore trascuri la madre o la ponga da parte, o meglio, il Papa ha questo concetto: Maria si mette da parte per lasciare primeggiare Gesù, perché li compia il grande mistero della famiglia raccolta attorno a lui, la nuova famiglia nella fede. Così anche nell'enciclica al numero 50, Spe Salvi, l'ultima enciclica, ripete:
quando poi cominciò l'attività pubblica di Gesù, dovesti farti da parte affinché potesse crescere la nuova famiglia per la cui costituzione egli era venuto e che avrebbe dovuto svilupparsi con l'apporto di coloro che avrebbero ascoltato e osservato la sua parola.
ma appunto questa nuova famiglia di Gesù, ai piedi della croce, nella grande ora del Signore, diventa la sua famiglia. Sarà lei la madre di una maternità nuova, di questa famiglia dei credenti che dalla croce e fino all'ultimo termine della storia umana faranno parte di Gesù, formando il suo corpo. E dunque costante l'insegnamento di Benedetto XVI su questa nuova maternità di Maria nata dall'ultimo amore e dall'ultimo sacrificio e dal testamento di Gesù, affidando il discepolo alla madre, compie prima di morire, e dall'amorosa accoglienza della madre, della parola del Signore, alla quale resterà eternamente fedele. Ormai è la sua famiglia. Ascoltiamo l'ultimo pezzo, sempre dell'enciclica ultima, Spe Salvi. Papa non si tradisce mai, continua sullo stesso filo le sue osservazioni, ma è tanto bello riascoltarlo. Numero 50, Spe Salvi.
Presso la croce, in base alla parola stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. In questa fede, che anche nel buio del sabato santo era certezza della speranza, sei andata incontro al mattino di Pasqua. La gioia della risurrezione ha toccato il tuo cuore e ti ha unito in modo nuovo ai discepoli, destinati a diventare famiglia di Gesù mediante la fede. Così tu fosti in mezzo alla comunità dei credenti che nei giorni dopo l'ascensione pregavano unanimemente per il dono dello Spirito Santo e lo ricevettero nel giorno di Pentecoste. Il regno di Gesù era diverso da come gli uomini avevano potuto immaginarlo. Questo regno iniziava in quell'ora e non avrebbe avuto mai fine. Così tu rimani in mezzo ai discepoli come la loro madre, come madre della speranza. Santa Maria, madre di Dio, madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Indicaci la via verso il suo regno. Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino.
Così il Papa nell'ultima enciclica. Vorrei chiudere allora con l'ultimo scorcio. Maria che diventa il modello dell'accoglienza, dell'ascolto, dell'approfondimento della divina parola per testimoniarla poi nella vita, per tutta la Chiesa e per tutti noi. Ma fra i tanti insegnamenti e le indicazioni del Papa ne raccolgo una sola, la lectio divina. Noi è la parola di Dio alla scuola di Maria. L'abbiamo avuto già uno dei sabati mariani dal professore Enrico Dal Covolo, che ci ha mostrato come Maria sia il modello della lectio divina. Autoritativamente e in forma compendiosa ce lo propone il Santo Padre.
La Chiesa non vive di se stessa, ma del Vangelo, e dal Vangelo sempre trae orientamento per il suo cammino. La Costituzione conciliare Dei Verbum ha impresso un forte impulso alla valorizzazione della parola di Dio, da cui è derivato un profondo rinnovamento della vita della comunità ecclesiale, soprattutto nella predicazione, nella catechesi, nella teologia, nella spiritualità e nelle relazioni ecumeniche. È infatti la parola di Dio che per l'azione dello Spirito Santo guida i credenti verso la pienezza della verità. Tra i molteplici frutti di questa primavera biblica Mi piace menzionare la diffusione dell'antica pratica della lectio divina o lettura spirituale della Sacra Scrittura. Essa consiste nel rimanere a lungo sopra un testo biblico, leggendolo e rileggendolo, quasi ruminandolo, come dicono i padri, esprimendone, per così dire, tutto il succo, perché nutra la meditazione e la contemplazione e giunga ad irrigare come linfa la vita concreta. Condizione della lectio divina è che la mente ed il cuore siano illuminati dallo Spirito Santo, cioè dallo stesso ispiratore delle Scritture, e si pongano perciò in atteggiamento di religioso ascolto. Questo è l'atteggiamento tipico di Maria Santissima, così come lo mostra emblematicamente l'icona dell'Annunciazione. La Vergine accoglie il messaggero celeste mentre è intenta a meditare le sacre scritture, raffigurate solitamente da un libro che Maria tiene in mano o in grembo o sopra un leggio. E questa anche l'immagine della Chiesa offerta dal Concilio stesso nella Costituzione Dei Verbum, in religioso ascolto della parola di Dio. Preghiamo perché, come Maria, la Chiesa sia docile ancella della divina parola e la proclami sempre con ferma fiducia, così che il mondo intero, ascoltando, creda, credendo speri, sperando ami.
Così il Papa, che augura alla Chiesa di diventare come Maria, attenta all'ascolto, approfondendo ogni parola e ogni gesto di Gesù, aperta a servire ogni fratello e sorella sulla terra. Ed è per questo che Maria, donna di fede, donna di speranza, donna che ama, diventa il modello in tutti i gesti della sua vita di come la parola di Dio si sia fatta carne delle sue carni e lei stessa diventi una proposta evangelica per tutti e per sempre. Noi chiudiamo questa nostra lezione ringraziando il Papa, l'abbiamo voluto riascoltare con religiosa attenzione e promettendo alla Vergine di seguirla sulle sue strade per diventare anche noi testimoni della Divina Parola e operatori dell'amore di Dio con lei nel mondo. Grazie.